Caro Alberto, come va?
Non c'è male. Se Celtics hanno perso 2 volte di fila, due volte malamente contro i Clippers e i Warriors, per cui sono di pessimo umore.
Guarda. Ma quindi non è un'annata buona per i Celtics.
No, era ottima fino all'altro giorno. Era ottima fino all'altro giorno, poi adesso.
Beh, si può consolare pensando a come vanno le cose per questi parlamentari europei pizzicati con un po' di soldini in casa. Per loro va anche peggio, direi.
Tu che conosci bene Qatar, Oman, tutti quei paesi lì che sono coinvolti non mi sembra che sia coinvolto, però, ossia l'ambasciatore marocchino è coinvolto, ma il Marocco non era coinvolto nei visti, no?
No, non era. Non sembra aver fatto pressioni. Poi batte la pesca, qual è la. Ma il Marocco ha ottime relazioni con l'Unione Europea. Tra l'altro, è un paese che va piuttosto bene economicamente, quindi non mi sembra che avesse bisogno di fare pressioni, lobbying per interessi particolari. Infatti anche quello mi sembra piuttosto strano.
Fabio, non c'era in ballo i visti col Marocco. I visti erano Oman, Qatar,
Kuwait,
Kuwait.
Bahrain.
No, non direi, però.
Ma sì, guarda, sono quelli i paesi, tranne l'Arabia Saudita. Erano i paesi del GCC praticamente. E andiamo per ordine, perché altrimenti rischiamo di fare un po'.
La domanda che ti voglio fare è questa: è così importante per loro eliminare il visto da mettersi a pagare gente per...
Allora, quello che posso dire, perché sono cose che ho vissuto in prima persona. Allora, l'eliminazione dei visti per questi paesi fa comodo a noi, in particolare fa comodo all'Italia. Perché? Perché è ovvio che non c'è nessuna immigrazione clandestina o nessun desiderio di immigrare in Italia da parte di paesi che sono straricchi, dove si fa una vita molto migliore che in Italia, i cui cittadini vivono con un tenore di vita assolutamente superiore a quello che potrebbero avere emigrando in Italia. Quindi vengono in Italia per turismo, per affari, per vedere, ma per motivi di studio qualche volta, insomma. Ma siccome avere un visto Schengen è un incubo burocratico, cioè io venivo sempre contattato quando arrivava l'estate da amici, colleghi, uomini d'affari, imprenditori che devono andare in Italia o per vacanza o per motivi seri di lavoro, e si vedevano rifiutato il visto, o meglio, si vedevano messi in lista d'attesa per un mese. Poi devi portare una marea di documenti, il conto in banca, il biglietto aereo, insomma, una cosa demenziale. E chiaramente non è che danneggia, non so, la Polonia questo stato di cose, perché nessuno va in vacanza in Polonia, con tutto il rispetto per le bellezze del paese, ma insomma, una meta turistica seria è l'Italia, magari la Francia, ecco, a voler esagerare anche la Spagna. Ma noi con questo atteggiamento respingente verso persone che in vacanza magari si spendono 50, 60, 100 mila dollari, è, come dire, del tutto irragionevole. Quindi i visti Schengen da questi paesi ricchi si poteva tranquillamente abolire e nessuno credo avesse interesse a bloccare la trattativa. Quindi questa storia dei visti secondo me è abbastanza marginale. Non è quello il vero nocciolo della questione dal mio punto di vista. No. E anche l'altra cosa strana è che il Parlamento europeo non è un organismo decisionale. Esprime dei pareri, ha pochissimi poteri, quindi sì, è un organismo dove fanno dibattiti, dove si discute se il paese X rispetta i diritti umani oppure si conforma a delle regole internazionali, e insomma, questioni di principio molto interessanti, ma che non hanno implicazioni pratiche se non di public relations in senso lato. Quindi quello che voglio dire è questo: chi vuole veramente ottenere qualche cosa dall'Europa non va a influenzare il Parlamento europeo, al limite va a influenzare la Commissione oppure influenza i governi, i parlamenti dei paesi membri dell'Unione Europea, perché lì risiede il potere decisionale.
Mi sembra che fossero il Parlamento proprio a votare.
Sì, sì, ma come sì, parere. Non è una legge che viene votata a maggioranza da un Parlamento. Quello europeo è un Parlamento fasullo. Diciamo le cose come stanno. È un Parlamento che ha due poteri sostanziali, quello di respingere in toto il bilancio che presenta la Commissione, cioè di approvarlo o respingerlo, è successo, se non erro, un paio di volte in passato, oppure di sfiduciare la Commissione quando ci sono motivi importanti. Per esempio, sfiduciò la Commissione Santer. Ma a parte questo, è quello che gli inglesi, insomma gli americani, chiamano un talking shop, cioè un luogo dove si dibattono pareri, questioni di principio e tante altre belle cose, senza che però il Parlamento abbia un potere decisionale come noi lo intendiamo, no? Quando parliamo di potere legislativo. Per cui, alla fine, sì, se il Parlamento avesse espresso un parere sfavorevole a questa storia dei visti, sicuramente la Commissione ne avrebbe tenuto conto, ma non credo che nel Parlamento europeo ci fosse una questione di questo tipo. Tra l'altro, i membri del governo, Catarino, Guaitiano, di qualsiasi paese, hanno i passaporti diplomatici, quindi non hanno bisogno del visto Schengen, non c'era neanche un interesse personale, era, ripeto, un interesse importante, perché insomma, a tutti fa piacere non dover superare ostacoli burocratici, ma non era una questione vitale, ecco, mettiamola così. Per cui non credo che sia il problema dei visti la ragione per cui, se sono state pagate mazzette, il contro, diciamo così, il motivo e la contropartita era sui visti, potrebbe essere una parte della questione, ma non quella importante. Ma ripeto, chi vuole veramente influenzare il processo decisionale deve esercitare una pressione lobbistica, diplomatica, economica, di qualsiasi altra natura, su chi decide, non su chi esprime pareri. Il che rende la questione, in un certo senso, più grave, no? Perché se hanno pagato qualche centinaio di migliaia di euro a un organismo, o meglio, a membri di un organismo relativamente marginale, i veri soldi saranno stati pagati da qualche altra parte, se è vero quello che sospettano i giudici. Non so se mi spiego. E la cosa peggiore è che il Qatar, alla fine della giornata, non è un paese che ammire sull'Europa. La Russia e la Cina sì. Quindi se c'è un canale per esercitare pressioni su centri decisionali europei, non è che l'abbia sfruttato solo il Qatar. Vuol dire che l'hanno sfruttato i cinesi, l'hanno sfruttato i russi, cosa di cui noi abbiamo parlato tante volte. Ti ricordi, Alberto? Cioè, lo dicevi tu stesso, i cinesi e i russi ci disprezzano perché sanno che possono comprarci, possono comprare i governi. No? E quindi questa è un'evidenza indiretta del fatto che esiste una trama volta a influenzare le decisioni anche dell'Unione Europea. E per esempio, a me questa fretta sulla transizione energetica, di cui non si sentiva assolutamente la necessità, dà da pensare. Cioè che un bel giorno si sveglia la von der Leyen e decide che entro il 2035 si debba decarbonizzare l'Europa, senza un dibattito, senza un piano, senza delle valutazioni sull'impatto economico, senza una valutazione sull'impatto occupazionale, senza una valutazione su quali tecnologie servono, senza una valutazione delle difficoltà. Ecco, a me quello dà da pensare. Non so a te, Alberto.
Sì, ma qui i grandi lobby.
Non lo so, cioè,
in questo caso.
Ma appunto sono lobby molto più influenti e molto più potenti del governo qatarino, con tutto il rispetto. Tra l'altro io in Qatar ho vissuto 2 anni, quindi il paese lo conosco abbastanza bene. Che abbia un problema di immagine è ovvio, il motivo lo posso spiegare in 2 parole. Il paese, come tutti i paesi del Golfo, forse Dubai è un po' più avanzato da questo punto di vista, ma in generale, quando tu vai a lavorare in uno di questi paesi, sei soggetto a quello che chiamano la kefala o kafala, che è un sistema per cui per uscire dal paese il tuo datore di lavoro deve darti un'autorizzazione. Cioè tu non puoi uscire dal paese solo col tuo passaporto, se sei un residente, a meno che non hai una dichiarazione scritta, timbrata e vidimata, inviata all'autorità di frontiera, all'autorità che controlla i valichi di frontiera, e questa autorizzazione deve essere firmata, ripeto, e comunicata alle autorità dal tuo datore di lavoro. E ci sono stati tanti casi di anche manager, no? Che perché l'azienda, non so, era fallita, aveva avuto delle difficoltà, aveva dei debiti, manager occidentali non venivano lasciati partire finché la situazione non si risolveva. Per i lavoratori manuali, quindi per chi lavora nel settore delle costruzioni, nel settore del commercio, insomma, fare la commessa o il cameriere, questo è ancora più, diciamo così, opprimente. Poi ci sono quelli che fanno, quelli o quelle che fanno le cameriere, insomma, le collaboratrici domestiche, che insomma sono un po' soggette all'arbitrio della famiglia dove lavorano. Di solito le cose vanno bene, insomma, vengono trattate normalmente, vivono in famiglia, si occupano dei bambini, quindi non è che le possono schiavizzare, perché gli affidano oggettivamente la casa. Tipicamente un catarino vive in una villa, un corpo della villa o addirittura un edificio separato ospita la servitù. Due, tre, quattro persone, quindi neanche una persona sola, isolata, che può essere, come dire, abusata. E questa è la situazione normale. Però è chiaro che finché non scade il contratto, tu sei soggetto a questo sistema che molti definiscono schiavistico. Insomma, non è proprio così, però è chiaramente un sistema poco rispettoso dei diritti umani. Ecco, mettiamola così, delle libertà personali, non tanto dei diritti umani. E chi lavora nei cantieri spesso lascia il passaporto, deve lasciare il passaporto al suo datore di lavoro, cosa pratica che è illegale, però, e quindi c'è un ulteriore mezzo di pressione. Quindi tutto ciò chiaramente da anni, da decenni, è sotto il mirino dei paesi europei, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, delle Nazioni Unite, dei vari comitati sui diritti umani, eccetera, eccetera. E quindi piano piano, sotto la pressione internazionale, questi paesi hanno cominciato a abolire le parti più opprimenti del sistema, e quindi piano piano si sta normalizzando. L'altra cosa su cui hanno puntato il dito in Occidente sono le morti nei cantieri, cioè questi lavoratori manuali che vengono dall'India, dal Pakistan, dal Bangladesh, dallo Sri Lanka, ma anche dall'Egitto, dalla Giordania, dall'Afghanistan, ecco, lavorano in condizioni non particolarmente piacevoli, perché il Qatar è una pietraia infocata, come lo è. Dubai è più un deserto, il Qatar è proprio un deserto di pietra, per lo più, quindi le temperature d'estate superano costantemente i 40 gradi all'ombra. Se lavori in un cantiere all'aperto, al sole, se a 50-52 gradi, cioè. Molti di questi che lavorano nei cantieri sono però persone abituate, non è che se lavori in un cantiere in India fa fresco. E quindi hanno accusato, insomma, ci sono state delle diatribe, chiamiamole così, delle lamentele, delle accuse contro il Qatar, perché i diritti dei lavoratori, le condizioni di vita e di nei cantieri non erano a livello, insomma, non erano buone, non venivano tenuto conto. E quindi si è parlato di 6.500 morti nei cantieri legati alle infrastrutture dei mondiali. Da dove viene questa cifra? Questa cifra è stata calcolata, messa insieme dal Guardian, che è un giornale inglese di sinistra, andando a chiedere a 5 o 6 dei maggiori paesi da cui provengono i lavoratori dei cantieri in Qatar, quanti fossero morti mentre erano in Qatar. E quindi la cifra, andando a chiedere a Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal e Bangladesh, veniva fuori circa 6.500. Ma queste sono tutte le morti. Cioè, non è che gli indiani emigrati in Qatar fossero tutti lavoratori nei cantieri, ci sono tantissimi che lavorano nei negozi, ci sono anche white collars, non so, contabili, manager, geometri, insomma, l'immigrazione indiana nella penisola arabica data da oltre, non so, 2 o 3 secoli, quindi è una cosa che non è cominciata 10 anni fa. E però, insomma, senza farla troppo lunga, quando poi vai a vedere effettivamente che cosa dicono i numeri, eccetera, eccetera, questo, per chi fosse interessato, consiglio un podcast della BBC che si chiama More or Less, più o meno. C'è una puntata di un paio di settimane fa, proprio sulle morti in Qatar. Questo podcast è di Tim Harford, che è uno dei migliori divulgatori di economia al mondo, quindi lavora sia per il Financial Times sia per la BBC, e per riassumere hanno stimato, anche con l'aiuto di Amnesty International, che i lavoratori, diciamo le morti sul lavoro in tutti i cantieri, per gli stadi, per l'allargamento dell'aeroporto, per la costruzione della metropolitana e di altre infrastrutture, insomma, è probabile che sia nell'ordine di qualche centinaio nell'arco, non so, di 10-12 anni da quando il Qatar ha vinto l'assegnazione del mondiale. Quindi sicuramente un numero increscioso, ma non le cifre che si sono sentite, addirittura qualcuno parlava di 15.000 morti, che insomma sono tutti i morti in Qatar. Cioè, alla fine della giornata il Qatar è un paese dove vivono meno di 3 milioni di persone e i qatarini sono 300-350.000, quindi il grosso sono stranieri. Occidentali, asiatici, arabi, indiani, e quello che sia. Quindi questo è un po' l'aspetto specifico che riguarda il Qatar e le controversie tra Unione Europea, organizzazioni per i diritti umani, Parlamento Europeo, eccetera, eccetera. E Qatar, ovviamente. Quindi questo è il punto, diciamo, l'oggetto del contendere che fa parte del Qatar Gate. Ma ripeto, non è una questione che possa risolvere definitivamente il Parlamento Europeo. Tra l'altro, il Qatar è quello, cioè è il paese che ha il secondo maggior giacimento di gas al mondo, ed è un giacimento tra l'altro che è sotto il territorio del Qatar e dell'Iran. Il Qatar è il paese che ci sta dando una grossa mano a sostituire le forniture di gas dalla Russia. quindi è un paese che non ha bisogno di esercitare pressioni indebite, perché le può esercitare in modo diretto. Ed è un paese che è strategico proprio per questo motivo, insomma, proprio per il ruolo nella produzione di gas, è strategico da, se non 20, sicuramente 15 anni. Infatti l'Italia manda in Qatar quasi sempre ambasciatori di grande spessore. Io ne ho incontrati un paio e devo dire che erano tra i migliori che io abbia mai visto in azione. Questa è un po' la mia valutazione. E quindi, per tornare al problema della corruzione nel Parlamento europeo, ciò che è strano è che si è andati a corrompere esponenti di sinistra, addirittura in sindacalisti o ex sindacalisti, che uno penserebbe siano meno propensi ad ascoltare giustificazioni o a perorare le cause di chi viola i diritti dei lavoratori, no? Questo non ti sembra strano, Alberto?
Cioè, no, purtroppo l'ipocrisia della sinistra è straordinaria.
Esatto, quindi quello è un elemento che salta all'occhio, ma appunto salta all'occhio perché mette in luce, diciamo così, una dissonanza cognitiva.
Oh. Ma sai, la destra, il problema ce l'avevano con le sinistre, loro sono loro che devono comprare, perché le destre non sono così avvinghiate al discorso dei temi sociali.
Ma sai, non lo so, perché il gruppo liberale non credo che abbia troppe simpatie per le violazioni dei diritti umani, ecco. E anche il Partito Popolare Europeo, cioè, non è che siano esponenti di ideologie schiavistiche o di atteggiamenti contrari alle regole normali, insomma, o al rispetto dei diritti umani dei lavoratori, della sicurezza dei cantieri. Non è, non lo vedo come un discorso che si possa basare sul fatto che la destra, o non so, i popolari e i liberali, per parlare con i nomi propri, siano favorevoli naturalmente al Qatar e la sinistra sia naturalmente opposta. Secondo me, più o meno, hanno tutti lo stesso tipo di atteggiamento, poi con diverse gradazioni. E se hai un problema di pubbliche relazioni, magari hai qualche amico in Parlamento, anche lì due soldi ce li butti, no? Magari per, come dire, rinverdire i rapporti. Quindi questa faccenda è strana. Secondo me ne vedremo delle belle, perché non è solo la questione dei visti. Secondo me non è venuto fuori il vero nocciolo della questione.
Sarebbe?
Non lo so, onestamente non lo so. Tieni presente che il Qatar è un grosso fornitore di gas a tutta l'Europa e anche ai paesi asiatici. Quindi non so, i contratti che sono stati fatti con il Qatar, qualcheduno li avrà negoziati, ecco. Per esempio, io vedo lì maggiore consistenza o maggiori opportunità di esercitare influenze. Ripeto, i visti secondo me sono una questione abbastanza secondaria. Però magari mi sbaglio, ecco. Cioè è secondaria perché non c'era bisogno di fare pressioni per indurre la Commissione europea a revocare l'obbligo di visti. Perché è nell'interesse europeo.
Perché non vuoi, sì, ma siccome siamo abbastanza stretti, non vogliamo favorire l'invasione, capito?
Ma, non, ma nessun catarino viene a, a vivere in Italia, emigra in Italia, capito? Non esiste, cioè un cittadino catarino fa la bella vita tendenzialmente senza doversi ammazzare di lavoro dalla nascita. Ecco.
Ma se c'è un processo di diritti civili, morti sui cantieri, cose del genere, questa prerogativa, questo privilegio non viene dato.
Sì, ma possono dire, guarda, modifica questo aspetto, fai un po' così, fai un po' con lì. Ripeto, non è irrilevante, ma dal mio punto di vista, per quello che posso sapere io e per la mia esperienza, non è un punto cruciale. Ecco, mettiamola così. Sarei molto sorpreso se fosse quello l'oggetto del contendere o l'oggetto delle pressioni. La cosa che invece solleva preoccupazione è il fatto che se questa è la punta dell'iceberg, quello che sta sotto il livello del mare, cioè il grosso dell'iceberg, sono le influenze russe sui governi nazionali e dei russi e dei cinesi.
Russi. Perché i cinesi sono furbi, i cinesi non è che pagano, ti invitano ai convegni, fanno cose del genere, però non è che c'è sempre una frangia contenta di appoggiare i cinesi per 4 lire, capito? I russi
sì. Ma poi sai, 4 lire, 100.000, 100, 200, 500.000 euro per i catarini sono 2 lire.
No, piano, i cinesi sono molto forti nei paesi via di sviluppo, ecco, loro lì vanno giù pari. Adesso otterranno una base militare nelle isole Salomone e lì sicuramente sono venuti giù pari. Poi c'è l'ipotesi che otterranno una base atlantica nella Guinea Equatoriale, anche lì sono sicuramente venuti giù pari col dittatore di turno. Ma di essere così articolati, di pagare, sì, pagano soft, capito?
Allora, i cinesi, dipende che cosa intendiamo per cinesi, no? Tu sai meglio di me che non è il governo cinese necessariamente a sporcarsi le mani.
No, sono le aziende.
Sono le aziende, sì, pubbliche. Quindi sì, non puoi sapere qual è il veicolo con cui si comprano le influenze. Tra l'altro poi, insomma, ci sono stati dei casi di cronaca ben precisi. Uno famoso è quello che coinvolge il direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università di Harvard, Charles Lieber, sì, che è stato... è finito in galera, è stato arrestato, sì, finito in galera.
Hai capito? Erano 4 lire nei casi di Charles Lieber.
Erano, sì, 150, 200 mila euro alla fine della giornata.
Vuoi mettere a confronto i soldi catarioti per sti business con 1,5 milioni di contanti che girano e chissà quanti sono girati rispetto ai compensi che pigliava Lieber e al valore che dava la Cina?
Sì. Però non sappiamo se questi 600.000, un milione, insomma, se questi soldi nascosti nei sacchi, custoditi nei sacchi, vengano tutti dal Qatar. Mica ci sta scritto. questo non è stato appurato, cioè è un'ipotesi. Magari ci sono i soldi del Qatar, magari ci sono i soldi anche di qualcun altro. Finora, come dire, le ipotesi di reato hanno tirato
la granché, non conta niente.
Chi non conta niente, scusami?
Il Parlamento europeo.
Perciò ti dico, se c'è una rete di lobbisti che serve interessi stranieri, quella che è stata pizzicata al Parlamento europeo è solo una derivazione, secondo me, marginale, quantomeno secondaria. Perché non è lì il potere vero. Poi magari ci possono essere degli esponenti importanti anche a livello nazionale che sono parlamentari europei, e quindi magari quello è il tramite più a portata di mano. Ma io ripeto, ho dubbi che sia quello il canale principale, se vuoi esercitare pressione. L'altra cosa, non so Alberto, se tu se tu hai un'opinione al riguardo, è che chi materialmente innesca, insomma, inizia i contatti e poi li mantiene, beh, o sono emissari qatarini, cinesi, russi, quello che sia, iraniani, ma magari faccio per dire, possono essere brasiliani se si tratta di Mercosur, possono essere giapponesi se si tratta di libero scambio col Giappone, insomma, chiunque voglia in qualche modo influenzare decisioni a livello europeo, cioè, o ha dei canali diplomatici, oppure come fai esattamente ad andare a parlare con un deputato europeo, col presidente di una commissione, con un assistente di un parlamentare europeo, che poi sono quelli che conoscono meglio il sottobosco perché magari ci lavorano da 20 anni, hanno lavorato per più parlamentari, magari in più gruppi, quindi hanno un maggiore senso della realtà, ecco, di ciò che si muove dietro le quinte. Tu di chi ti serviresti esattamente?
Dipende per che cosa, eh?
Fai conto che appunto rimaniamo al campo dei visti, no? Che vuoi influenzare il voto sui visti, no? Partiamo dall'ipotesi così che è stata ventilata sui giornali. Allora, se sei il Qatar, hai l'ambasciatore, no? Quindi attivi le rappresentanze diplomatiche in tutti i paesi e presso la Commissione europea. Fai conto che questi nicchiano, non ti danno assicurazioni, non riesci a sollevare la questione a livello che ti interessa, quindi vuoi andare un po' al di là dei normali canali diplomatici. Come agisci? Ti serve di qualcheduno, no? Quindi di qualche lobbista.
È un cavallino, certo, si incomincia sempre da uno.
E quello è il punto. E quel cavallino...
Gregori.
Lo conosce il Qatar a maggior ragione lo conosce la Cina, la Russia e chiunque altro.
Da sicuro.
Questo è il mio dubbio, la mia ipotesi, che così come è stata trovata la via da una nazione, la stessa via può essere trovata da un'altra. E ripeto, noi sappiamo solo che ci sono dei soldi in contante. Chi li ha versati? Staremo a vedere. Poi non so, ci sono le intercettazioni e magari questi sacchi erano relativi a un particolare deal con un particolare paese, ma magari se hai fatto degli altri deal con altri paesi, i sacchi li hai fatti sparire prima che te li trovassero, no? Quindi è un elemento di un quadro più grave e più esteso.
Vabbè, tu vuoi dire, se la pratica è questa qui con il Qatar, puoi immaginare altre, puoi immaginare russe, questo che vuoi dire tu?
Esattamente. Se questo è il modus operandi, se questo è quello che va davvero in scena dietro le quinte, però quello che accade dietro le quinte, altro che visti. C'è tutta la politica energetica del continente europeo, tutta la acquisizione di infrastrutture da parte della Cina, la via della seta, i vari accordi con le multinazionali europee per installare fabbriche in Cina o per permettere investimenti stranieri in Europa. Quindi c'è tutta la faccenda, per esempio, che riguarda l'Iran. L'Italia è ancora il paese che ha il secondo interscambio con l'Iran. Ora, può essere che tutto ciò sia, tra virgolette, normale, che avvenga alla luce del sole, però da pensare che questa cosa non salti all'occhio e che di fronte a una rivolta, a massacri di centinaia di manifestanti, a diritti su cui in Italia si fanno sempre le barricate, i femminicidi, giustamente, per carità, ma su cui c'è una sensibilità molto marcata, i diritti delle donne, i femminicidi, la violenza di genere, eccetera, eccetera. Tutto il mondo che di solito si indigna su questi temi e alza le barricate, oggi tace, ed è un mondo di sinistra. Così come erano di sinistra questi che erano coinvolti nel Qatar Gate. Ripeto, coincidenze... situazioni che saltano all'occhio, non ci sono prove, però ecco, sull'Iran sono 3 mesi che va avanti la rivolta, sui giornali italiani, dove sempre se c'è, che ne so, un piccolo episodio in America, si versano fiumi di inchiostro, quando ci sono rivolte, massacri, esecuzioni, eccetera, eccetera, si fischietta.
Sì, nel caso della Russia sono le destre che sono più comprate delle sinistre.
Esatto, quello sì, quello è palese. o dovrebbe essere palese. Però ti ricordi tutti quelli che si inginocchiavano agli europei, che polemiche ci sono state, le nazionali si inginocchiano, non si inginocchiano. Ma com'è che in Qatar non si è inginocchiato nessuno per le rivolte in Iran? Cioè, ma non è che non si è inginocchiato nessuno, proprio il problema, la questione non è entrata nel dibattito. E sarà più importante il massacro di centinaia di migliaia, il massacro di centinaia di persone, gli arresti di decine di migliaia di persone rispetto a una cosa gravissima come l'omicidio di George Floyd. E com'è che nessuno si è inginocchiato di fronte ai massacri in Ucraina? Questo non ce lo siamo chiesti? E anche lì non se n'è proprio parlato. Si è parlato dei diritti LGBT, giustamente, le fasce arcobaleno, eccetera, eccetera, giustamente. E i massacri a Bucha? E le fosse comuni? E le torture? Quelle non contano. Ecco, questo, queste sono le cose che saltano all'occhio e non so, dimmi, ecco, non volevo.
No, ma contano i massacri a Bucha, però adesso non riesco più a ricollocarli in un contesto, contano e come.
Sì, ma non c'è stato, per esempio, ai mondiali qualcheduno che ha detto ci inginocchiamo per i massacri commessi a Bush. Non c'è stato nessuno. E non è che non si sono discusse questioni politiche in relazione ai mondiali, perché si è discussa la questione LGBT, perché in Qatar, insomma, i gay non hanno diritti legali. Poi non vengono perseguitati, ve lo posso assicurare, perché ci ho vissuto negli alberghi di Doha, si fanno i party gay, basta che non lo fai in pubblico e nessuno ti dice niente. Non è una cosa perseguita, non c'è la polizia religiosa che va a vedere se... capito? Ti comporti in modo ortodosso. Due uomini che si tengono per mano a Doha, come in tutto il Medio Oriente, è una cosa normale, ma non è un simbolo di che ha una connotazione di tipo sessuale. Due amici si tengono per mano quando passeggiano. Se tu vedi l'uscita dei cantieri o quando escono le maestranze da una raffineria, no? Che escono 3.000 persone alla fine di un turno, vedi molta gente, molti degli operai che si tengono per mano perché sono amici. Quindi, anche lì, per carità, è giusto che ci siano i diritti legalmente riconosciuti, ed è giusto che si tratti di questi temi, che si sollevino a livello anche di grandi grandi manifestazioni sportive, però ecco, di fronte a una guerra, di fronte ai massacri, di fronte ai bombardamenti di civili, non c'è stata alcuna reazione. Questo è il dato di fatto.
Ma secondo me lì i catariotti hanno gestito tutto con borse di denaro, capito? Un po' di controllo polizia con borse di denaro sono riusciti a far passare tutto tranquillamente.
Sì, sì, per carità, ma poi alla fine anche l'indignazione si attenua, non è che puoi indignarti tutti i santi giorni per tutte le cose, quindi dopo un po' la faccenda si estemperà. Però, ripeto, di tutte le questioni politiche che potevano essere sollevate a questi mondiali, salta all'occhio che quelle riguardanti Iran e Russia non siano state proprio registrate sui radar. Oppure Hong Kong, oppure gli Uiguri.
Gli Uiguri non hanno soldi per venire fuori su queste cose. Non hanno il potere, li sommergono.
Esatto, ma anche lì mi dà da pensare che si incarcerano le persone a Hong Kong, si reprimono le manifestazioni, si massacra l'opposizione e si sbattono in galera gli oppositori del regime e tutto fila via liscio. Magari qualche giornale, no? Avrà la pubblicità di qualche azienda cinese.
Beh, i maggiori sponsor della Coppa del Mondo del Qatar erano cinesi, di fatto.
Esatto, bravo, esatto. Esattamente questo, salta all'occhio. E saranno sicuramente ordini di grandezza superiori al milione di dollari, ma di parecchio.
Certo.
Va bene, Alberto, questo volevamo un po' mettere in luce, dare qualche opinione non proprio allineata a quello che si legge sui giornali o si sente in TV. E ti volevo chiedere...
Il dramma delle democrazie, e questa è una delle ragioni per cui vengono disprezzate anche dai regimi autoritari, è il tasso di corruttibilità che c'è all'interno dei parlamenti, dei sistemi politici. Sì, questa è una cosa. Se li comprano tutti con 4 lire, che sia uno che sia l'altro, questa è la verità.
È così, esatto.
Il fatto del Parlamento europeo è un po' eclatante perché si tratta di privilegiati, capito, della politica, un po' il fiore all'occhiello, un po' sono quelli pagati meglio, sono quelli con maggiore visibilità, sono questo è un po' con quelli con maggiore opportunità, questa è la cosa che lascia molto molto interdetti.
Alberto, te la butto lì. Ma se tu vuoi pagare un partito politico nel paese X, dove pagamenti da paesi stranieri sono illegali, dove devi tracciare tutto, insomma, dove c'è un po' più di controllo, non lo puoi fare più tranquillamente attraverso il Parlamento europeo. Vale a dire, i soldi che avevano nei sacchi erano per i deputati o per il partito?
O per se stessi?
Perché uno di quelli coinvolti, Tal Panzeri, è un ex deputato al Parlamento europeo, quindi non poteva nemmeno votare.
Sì, non
su, visti, su tutto quello di cui abbiamo parlato, lui poteva andare sì a chiacchierare con qualcuno, cioè poteva fare il lobbista, ma di suo non aveva alcun potere perché non era stato più eletto. Ma come l'hanno finanziata la campagna elettorale questi di articolo 1? La campagna elettorale italiana, sto parlando. Quanto è costata? Sono arrivati dal 2 per 1000, non mi ricordo neanche qual è la forma di pagamento attraverso le dichiarazioni dei redditi. Solo da lì sono arrivati i soldi? E la Lega? La Lega deve dare 49 milioni, quindi ogni soldo che va dentro alle casse del partito deve essere utilizzato per pagare quel debito. Dove li trova i soldi? Quindi vedi che non è solo una questione di visti i Catarini, cioè di visti per i Catarini.
Non ho mai pensato fosse quello, capito?
Sì, 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 lo so, ma lo dico per chi ci ascolta, uso te come, diciamo, interlocutore ideale di questo nostro podcast, di questo nostro canale. E quindi da questi elementi sorge in me una maggiore preoccupazione. E vorrei che gli articoli sulla stampa non si fermassero a ciò che è scritto negli atti dell'autorità giudiziaria, perché quelli sono atti formali che si devono attenere a ciò che è provato, dimostrabile, insomma, un'ipotesi di reato, a un filone di indagine. Ma qui ci sono delle questioni molto più ampie e molto più gravi, che al momento io non ho visto sollevate. Avrò letto alcune dozzine di articoli da quando è scoppiato il Qatargate, però non ho trovato questi temi sollevati. E il fatto che in Italia, per esempio, non esiste una legge che impedisce a soggetti stranieri di finanziare partiti italiani o organizzazioni fiancheggiatrici di partiti italiani o think tank di partiti italiani. Cioè, hanno messo in croce, per esempio, Renzi con l'indagine sulla Open, perché dicevano che era una fondazione, ma in realtà era un'articolazione del partito e quindi era soggetta alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Ecco, però, se, non lo so, un russo, un oligarca russo avesse dato i soldi a qualche partito politico, non avrebbe commesso un reato sostanzialmente. O non un reato gravissimo, mettiamola così.
Ti ricordi la famosa questione di quando la Malfa non voleva la televisione a colori?
Come no, a voglia.
Tutto fuori che Ragnelli che lo pagava perché diceva che quello avrebbe tenuto gli italiani fuori dalla strada, invece voleva gli italiani che guidassero.
Oppure che avessero i soldi per comprarsi la macchina e non li spendessero invece sulla televisione a comprarsi la televisione nuova. Possibile. La scusa ufficiale era che del governo era che la bilancia dei pagamenti avrebbe subito un peggioramento preoccupante, che quindi non c'erano abbastanza riserve nella Banca d'Italia per coprire l'eventuale importazione di televisioni.
Le importazioni di televisione a colori, interessante.
Sì, era questo, diciamo così. Era un po' il discorso dell'austerità, cioè erano gli anni in cui... Oggi, per esempio, la parola dominante è sostenibilità. Allora era austerità, no? Dopo lo shock petrolifero del 73, dominava questa parola, questo concetto che pervadeva un po' la politica, il dibattito di politica economica. E quindi, ecco, si diceva, bisogna limitare i consumi perché, ecco, se importiamo troppo poi non abbiamo i soldi per il petrolio e quindi ce ne deriva un danno al sistema paese. Senti, ma per concludere ti volevo invece chiedere della Cina, questa fine delle misure più drastiche contro il Covid. Hai notizie più fresche? Io ho visto che
Hanno fatto U-turn straordinario i governatori cinesi, i governanti cinesi.
Esatto.
Praticamente hanno hanno allentato le misure e adesso ci sono gli ospedali che sono pieni di malati.
Esatto.
E adesso c'è una certa preoccupazione che ci siano parecchi morti, parecchi nel senso qualche centinaia di migliaia, se non milioni. Ma la cosa scandalosa è come questi si sono cagati addosso. Come hanno visto quattro proteste, hanno smollato tutto e che hanno una paura questi di rimanere senza potere, che vivono una paranoia incredibile, i governanti cinesi.
Ma tutti gli autocrati sono così.
Gli autocrati sono così.
No, ma io una cosa interessante, forse tu non l'hai notata, non so se hai visto il telegiornale italiano, ma il corrispondente da Pechino diceva: guardate, se vi fate un giro negli uffici pubblici, vi accorgete che sono mezzi vuoti. E quando chiedete, ma come mai, insomma, vi serve qualche pratica, insomma, serve, loro dicono, è per il Covid.
Per il Covid, certo.
Relata refero, nel senso che ripeto ciò che ho sentito dal corrispondente del TG1 a Pechino, e mi ha colpito, perché sai, di solito, ecco, quando c'era la Botteri non era così esplicita nel riportare le notizie. Non ho capito, scusami.
La Botteri decantava le lodi del sistema.
Cioè, veramente imbarazzante era. E Hong Kong, sai, a Hong Kong adesso si può entrare e uscire senza quarantena, eh?
Sì. Infatti ci vado il mese prossimo.
Ah, ecco, beh, infatti pensavo proprio a te, ho detto sarà contento Alberto che finalmente non si deve fare tre settimane confinati in albergo con i pasti che vengono forniti fuori dalla porta. No. Quello è un bel passo avanti, direi, ecco.
Sì. Va bene, Fabio.
Va bene, comunque bisognava consigliare a questi deputati europei di tenere i soldi dentro la cuccia del cane, perché lì erano al sicuro. Almeno pure se glieli trovavano, potevano accusare il loro amico a quattro zampe di essere il colpevole. In Italia è riuscito, insomma, quantomeno ha allontanato le critiche.
Sì.
Vabbè, battutaccia finale per sdrammatizzare. Ti saluto Alberto, raccomando a chi ci ha seguito di mettere un like se siete stati così pazienti da ascoltarci finora, e di iscrivervi al canale. Insomma, stiamo procedendo a un certo ritmo, quindi se ci aiutate a mantenerlo ve ne saremo grati. Un abbraccio a tutti.